e gioia nello spirito. Certo, l'anima soffre perché il corpo, ma se noi lo mettiamo in ubbidienza e domina e regna lo spirito di Dio invade il nostro corpo, la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, proprio lo Spirito Santo che prende tutto. Questo è, questa mattina vogliamo dare tutto al Signore? Vogliamo sottometterci a Lui nello spirito, nell'anima e nel corpo. Alleluia, alleluia. Voi che siete a casa, il Signore vi benedica. Sottomettetevi al Signore. Sottomettiamoci alla Sua parola. Alleluia, dice come Gesù che disse nella preghiera: Padre, non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua. Amen. Sia fatta la tua volontà. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Ti adoriamo, Signore Gesù, ti adoriamo. Alleluia. Parte del culto è l'offerta. Dice che noi non possiamo non presentarci senza un'offerta alla Sua presenza. Alleluia. Dio non ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di Lui. Noi abbiamo bisogno di ricevere da Lui. Ma non ci possiamo presentare senza riconoscere che Egli è Dio, che Egli è il Signore, che Egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re. A Lui appartiene ogni cosa. Alleluia. Lode Gesù Cristo. E quindi dobbiamo anche onorare, non solo con la nostra presenza. Quindi l'ubbidienza. Che poi che cosa avviene? Quando noi diamo la nostra vita in ubbidienza, poi c'è una remunerazione. Tu che hai fatto e stai facendo un passo per Lui. Dice la Scrittura che se noi ci avviciniamo, Egli si avvicina. Se noi ci allontaniamo, Egli si allontana. Abbiamo fatto passi di avvicinamento questa mattina. Allora Egli si avvicina. Ed Egli è il remuneratore della nostra fede. Egli è il fedele, il verace, colui che non sbaglia, non manca, è preciso. Egli sta dando pace e gioia a tutti coloro che hanno fede, che credono, che stanno aprendo il loro cuore, che stanno sottomettendo la mente, i pensieri, l'anima, sottomessa alla parola, non i pensieri che giudicano. Chi sei tu per giudicare? Cristo. Chi sei tu per giudicare? Sottometti i tuoi pensieri. Hai dei pensieri, sottometteli, non giudicare. Calpestali. Ai sentimenti, sottomettere al Signore. Questa mattina sentimento solo per Gesù. Amen. Amore per Gesù. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Signore, vieni Tola, alleluia, leggi solo un versetto, vieni, non temere. La nostra, vieni, vai. L'offerta, Dio non ha bisogno, dice ognuno faccia l'offerta che ha già deciso nel suo cuore, non di più, non di meno. In maniera volontaria, dice chi offre lo faccia con gioia, perché Dio gradisce un donatore come alleluia, lode Gesù Cristo. Dio vuole dare, vuole riempire e ci vuole insegnare. Io e Gabriele abbiamo insegnato ai nostri ragazzi da piccoli, da quando avevano la cognizione, cioè di presentarsi davanti a Dio con un'offerta, perché Egli è colui che benedice, Egli è colui che provvede, Egli è colui che apre le porte. Ma io sai, sono bravo, ho fatto contratti, ho fatto... E Lui, a Lui appartiene. Egli è colui che apre e che nessuno può chiudere. Egli è colui che chiude e poi nessuno può aprire. Alleluia. Riconosciamolo che Egli è il Signore.
Alleluia. Volevo leggere in Seconda Corinzi 8, versetto 2. Dio gradisce le offerte date abitualmente con sacrificio. Noi vediamo Paolo si vanta di un gruppo dei cristiani che hanno dato anche più delle loro forze. Leggiamo. Perché nelle molte afflizioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Prego. Alleluia. Preghiamo per offerta. Signore Padre, noi preghiamo, benedici nostra Chiesa, benedici Apostolo Tonio Moscato, benedici Padre responsabili, gruppi, benedici tutti noi, fai che possiamo essere uno in Te. Padre, ti chiedo per l'offerta, benedici e fai che possa, Padre, bastare essere utilizzata per Tuo regno, per farlo crescere e prosperare. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Alleluia. Dio ci ha così tanto amati che ha mandato il suo unigenito figlio, Gesù. Alleluia. Ed è Lui, è l'opera della croce, Gesù il mediatore del nuovo patto. Non ci sono altri mediatori. Ha pagato il prezzo, ha versato il suo sangue, affinché ognuno di noi potesse stare alla presenza di Dio. Alleluia. La presenza di Dio nella nostra vita non è un fatto automatico, è un fatto, c'è stato un sacrificio, ma non un sacrificio così, sacrificio una vita, un'opera grande che è stata compiuta per noi. Alleluia. Gesù è la porta, ecco, per mezzo di Lui noi entriamo. Abbiamo accesso alla via per entrare alla presenza di Dio. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. L'uomo ha bisogno, noi abbiamo bisogno di stare alla sua presenza. Perché Egli è la sorgente della vita, è la vita, Egli è colui che vivifica. Senza il rapporto con Lui, come dire, tu hai mai visto una pianta che uno si dimentica di abbeverarla? All'inizio è bella, verde, forte, immagino un girasole, bel sorriso, il girasole. Ma se non viene annaffiata. E per noi essere annaffiati significa andare alla presenza di Dio. Dice la scrittura, dice in 6 giorni compi tutto quello che devi fare, ma il settimo è santo. C'è un giorno che noi lo dobbiamo dedicare a Lui e che serve a noi. Sai perché il Signore l'ha stabilito? E che serve a noi. Serve a noi per essere riempiti dalla vita,
amen, grazie.
Vivificati, per continuare il nostro cammino su questa terra, perché è un viaggio, non è un viaggio eterno qua su questa terra, l'eternità è con Lui, ma è su questo, in questo viaggio che noi decidiamo, possiamo decidere qual è il nostro futuro, se stare con Lui nella pace, nella gioia, nell'eternità, oppure andare all'inferno, nella morte, nel fuoco eterno, che è il premio per il peccato, che è il premio di volere godere solo di questa vita. Sta a noi decidere. Io questa mattina voglio decidere per Gesù. Dice, ma è già deciso? No, tutti i giorni io voglio decidere. Questa mattina io scelgo Gesù Cristo. Scelgo di stare alla sua presenza, scelgo di servire, mi è stato affidato un compito di servizio, lo voglio portare a termine. Sai come? Non in maniera superficiale, perché uno quello che fa lo può fare in maniera, in tante maniere. Hai ricevuto un compito? Ognuno di noi dice che è ricevuto da Dio. Tutti. Hai ricevuto qualcosa? Hai ricevuto una chiamata, hai ricevuto un incarico, come lo dobbiamo svolgere questo incarico? Bene, tu lo puoi fare in maniera sufficiente. Ci sono quelli che sono così superficiali da non stimare le cose di Dio. Insufficienti. Quindi insufficiente, sufficiente, diciamo. Facciamone tre categorie. E dare il meglio. Io in queste tre categorie mi dispiace, non mi ripeto né nella prima, nell'insufficienza, né nella sufficienza. Io sai in quale categoria sono stato chiamato? Non so tu, a dare il meglio. Sai perché Gesù ha dato il meglio? Dio ha dato il meglio per me. Sai perché ha dato il meglio per te? Il mondo non ti ha dato nulla, è un ladro, vuole rubare. Lo spirito di questo mondo è sottomesso allo spirito di Satana e il diavolo. Satana e il diavolo ha tre grandi obiettivi: rubare, ruba, distrugge, uccide. E quando uno è sottomesso allo spirito di questo mondo, no? Magari nella fase che quando uno ti ruba, quante volte abbiamo sentito di ladri che rubano e uno non se ne accorge? Quante ne abbiamo sentite? Che mentre ruba, magari ci sono quelli che sono felici, oh, che gioia, che sta andando tutto bene, ma non è vero. Aveva ragione Eva a dire. Aveva ragione il serpentuccio a dire, ma non ti preoccupare, mangia di quel frutto, tanto non morirai. Cioè che cosa gli stava dicendo? Che Dio stava imbrogliando Adamo ed Eva. Non è vero, morirai. Sai perché te lo dice? Perché non vuole che tu cresca e diventi come lui, come Dio, un Dio. È il Dio della menzogna, Satana. È un ladro. È un omicida. Lode Gesù Cristo. Mosè con Faraone e poi una disputa, la disputa di Dio. Ebbene, in questa disputa Mosè disse, guarda che noi dobbiamo adorare il nostro Dio, cioè ci dobbiamo separare, dobbiamo avere un tempo, io devo compiere, noi dobbiamo adorare il nostro Dio con tutto quello che abbiamo, tutti i nostri beni. Insomma, a metà del percorso sembrava che Faraone si stava ammorbidendo. E che cosa gli dice Faraone a un certo punto? Dice, vai, prega. Sì, sì, andate a pregare. Guarda l'inganno. Cioè, ti lascia fare delle cose dove, secondo lui, poi il resto, perché è il regno che a lui interessa, il dominio, il potere. Ma il dominio e il potere non appartengono a Dio. E se no Mosè non aveva capito nulla. Cioè, magari qualcuno pensa, dice, ma le cose stanno andando bene perché io prego, evangelizzo, faccio. E il tuo impegno di servizio? Zero. Zero. Cosa stai dando al Signore? Qual è il tuo impegno? Qual è la parte della tua vita che stai dedicando a Lui? Qual è? Alleluia, leggiamo. Leggiamo. Geremia 17, versetto 9. Il cuore dell'uomo, dice questo versetto, è insanabilmente maligno. Il cuore dell'uomo è ingannevole sopra ogni cosa ed è insanabilmente maligno. Chi può conoscerlo? Alleluia, lode Gesù Cristo. Uno dei più grandi inganni del cristianesimo è quello di seguire il proprio cuore. È il più grande degli inganni. In Proverbi è scritto che il cuore va custodito più di ogni altra cosa. E quando questo passo parla del cuore, non si riferisce al cuore fisico, all'organo, ma si riferisce a quella che è la sede degli affetti, dei sentimenti e dell'intelletto. Vedi? Se noi allacciamo questo alla conoscenza che Dio ci ha dato, e quindi a che cosa si sta riferendo? All'anima, alla natura dell'uomo. Ritorniamo sempre là. Quindi è quello che inganna l'uomo ed è ingannevole. Non solo che inganna, è ingannevole ed è facilmente ingannabile spiritualmente. Lode Gesù Cristo. Allora, questa è una predica che io la potrei chiudere qua, dicendo, ok, questo è il problema, questo è quello che bisogna fare. Evidenziato il problema, deve imparare a ubbidire. Vi saluto. Però io ci ho ragionato un po', ho detto io, Signore, fammi capire qualcosa. La scienza chiama questo modo nostro di essere ingannati, la psicologia, la neuroscienza, chiama questo, come dire, inganno, perché poi gli inganni, che cosa avviene quando uno è ingannato? Quando uno è ingannato, che cosa avviene, no? Che non è più lucido nel ragionare nelle cose, non è più libero a livello di giudizio intellettuale. Ma i ragionamenti, i giudizi, la percezione, la cognizione è falsata. È falsata dai sentimenti, è falsata dagli interessi, è falsata dagli affetti. Tu, per esempio, se hai un affetto che non rientra nei canoni e il tuo cuore è preso, la tua vita è presa da questo affetto, sai qual è il comportamento di chi è sottomesso a questo? Che cerca di giustificare, di trovare tutte le giustificazioni del caso, qualsiasi cosa. Per esempio, no? Quello che è sottomesso al gioco, lo spirito del gioco. Io ci ho parlato. Purtroppo, quando un cristiano cade in questo tipo di trappola, sai che ti trovano pure i passi biblici. Ti trovano pure i passi biblici per dirti che quasi quasi. Dicevo, sotto sotto mi voleva dire, pastore, non hai capito nulla. Vedi che giocare è lecito, dare la vita, non stiamo facendo nulla di male, è tutto pulito, è tutto ordinato. Lode Gesù. Quindi, quando parla, dice, il cuore dell'uomo, sta parlando della sede dei sentimenti, della volontà, dei pensieri, dei ragionamenti, della mente. È ingannevole, l'anima è ingannevole, è facilmente presa di mira. Lode Gesù Cristo. Io ho fatto una ricerca e ho visto che la scienza, sai come distingue e vede questo inganno? Si chiama la distorsione cognitiva. Cioè la scienza identifica che una persona su un fatto accaduto, no? Su un fatto accaduto, magari prendi 3-4 persone e ti fai raccontare da 3-4 persone l'accaduto e ognuno ti racconterà una verità, una vera verità diversa. La scienza identifica come distorsione, cioè errori che la mente compie perché è influenzata dai sentimenti, perché è influenzata da traumi. E sono catalogati, identificati. Ti è mai capitato di vedere persone che tu vai a parlare e quelli ti dicono no, ma so già quello che tu mi vuoi dire. Tanto non vale che io ti dica nulla perché so già quello che è il tuo pensiero. Hai mai sentito discorsi del genere? Quello umanamente hanno un problema, dovrebbero andare dallo psicologo, umanamente. Perché hanno un problema da risolvere, psichico. Questi istituti sono gratis. Lode Gesù Cristo. Io sono un sociologo e quindi mi piace capire, comprendere, ma è per dare gloria a Dio e per vincere le negazioni del diavolo e i difetti che il diavolo può compiere e può fare nella natura umana. E quindi la scienza dice che l'uomo, per distorsioni cognitive, cioè per dei problemi che ha potuto avere, la mente elabora concetti, ragionamenti, che uno pensa che è nella verità, ma invece non è nella verità. È ingannato. Ma questo, prima che la scienza arrivasse a questo punto di comprendere e di dare soluzioni anche, ma già lo dice la scrittura. Vedi che qua dentro è contenuta tutta la verità di Dio. Certo, ma noi la possiamo cogliere la verità attraverso lo Spirito, perché la scrittura senza lo Spirito serve a poco. E la scienza ha catalogato, fa dei cataloga secondo le varie distorsioni di cognizione. Perché magari uno ha avuto, e soprattutto sai cosa dice? Che influenza, questo dice la scienza, maggiormente nella cognizione, le convinzioni. È un testo scientifico. Le convinzioni. Le convinzioni creano delle rigidità mentali. Dice ok, stamattina, ma tanto so già il pastore di che cosa parlerà, ce l'ha con me, quindi parlerà contro di me. Siccome noi abbiamo un pubblico vasto, tu immagina, ma quanto sono, posso essere deficiente io per predicare per tante persone per una sola. Perché poi quando tu, quando la parola tocca il bersaglio, no? La parola, Dio manda la parola, pastore ce l'ha con me, e poi si parla, no? Ci sono quelli che si parlano, dice no, hai visto, no, lui ce l'ha con me, sta parlando. Non è che dice la parola è uno specchio, sai che dice la scrittura? Che la parola è uno specchio. Se tu vuoi vedere com'è l'anima, ti devi guardare allo specchio della parola. La mattina quando ti sistemi, ti guarda allo specchio. Come fai a sistemarti, a farti il trucco? Cioè, senza lo specchio. Signorine, usate uno specchio voi, o lo fate così? Bisogna lo specchio. Come puoi curare l'anima tua, la tua vita, se non ti guarda allo specchio? Tita, Jarmo. C'era la sorella Tita, dice il pastore, lo sapevo stamattina qua. La parola predicata, perché dice che il più grande dei doni è il dono della profezia, perché dice, quando uno entra, così è scritto, quando uno entra nella sala e sente parlare e poi la parola lo compunge, cioè lo tocca nel suo intimo e dice, com'è possibile che questa parola... E allora dice, riconoscerà che è presente, c'è la presenza di Dio. Allora, quello che è malevolo, quindi è maligno nel pensiero, è maligna, penserà... Quello che è sincero di cuore... Cuore sincero dice, Signore, tu mi stai parlando e io voglio mettere ordine, desidero, aiutami, Signore, a mettere ordine nella mia vita. Allora ci sono, quindi, i problemi che noi ci portiamo dietro nella vita, i problemi irrisolti, io dico, i problemi irrisolti, Quelli influenzeranno la nostra vita, ma la nostra vita non solo comunitaria, ma nella vita di tutti i giorni. I traumi irrisolti, quelli ci porterà dietro, diciamo, una distorsione continua nei rapporti e nelle relazioni. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi che cosa ci dice? C'è la scienza, sapete, solo perché lo dice la scienza. La scienza dice che le interpretazioni di ognuno sono parziali. Cioè alla fine io mi sono letto questo studio, sai che cosa dice? Che tutto quello che una persona può dire su un fatto, anche come dire, di una testimonianza, è parziale. E molte volte è distorto. Cioè tu hai presente un'immagine distorta? Perché è influenzata a volte dalle convinzioni, è influenzata dagli interessi, è influenzata dagli affetti, è influenzata... Le convinzioni sono... Vi ricordate il fattore infedele? Cioè quello che aveva ricevuto una mina e disse quando il suo padrone tornò, e quella mina non l'aveva messa a frutto. Che cosa disse quell'uomo? Disse del suo padrone, dice, ma tu sei uno che raccoglie dove non semini. Tu sei uno che hai capacità, cioè la sua espressione su quello che era la visione del suo padrone era distorta, ed era una visione di un padrone duro, di un padrone senza cuore, di un padrone cattivo. Quante volte le convinzioni a me è capitato più volte di avere a che fare con persone che pensano di anticiparti nei pensieri, ma non hanno neanche la più pallida idea di quello che è il pensiero che tu hai. Il pensiero di Dio è un pensiero di bene verso di noi. Sai qual è il pensiero di Dio verso ognuno di noi? Pensiero di bene. Dice, io ho pensieri di bene. Alleluia, ho solo pensieri di bene. Alleluia. Poi in questo studio sulla cognizione tu vedi che ci sono quelli che hanno una visione generalista, quelli che pensano di avere la lettura del pensiero, che è quello che vi ho nominato io prima, dice no, ma tu so quello che tu mi vuoi dire, quelli che hanno, è una categoria. Tutti questi hanno bisogno dello psicologo. Ci sono quelli che vedono solo, e come dire, in una fotografia vedono solo alcuni punti, non riescono a vedere il resto. Poi ci sono quelli che hanno una visione personalizzata delle cose. Cioè io uso quello che dice la scienza per farvi capire come sono le persone a volte, no? Com'è la nostra mente, la natura umana. La natura umana è ingannevole, questo per dire che è ingannevole più di ogni altra cosa. Non ti fidare di te stessa, non ti fidare del tuo giudizio, della tua mente, delle tue capacità. Fidati del Signore Gesù Cristo. Amen. Abbi fiducia. Poi le emozioni giocano sono come gli attaccanti laterali di una squadra di calcio. Le emozioni cercano di fare gol all'attaccante. Le emozioni influenzano secondo le proprie emozioni. C'è la natura dell'uomo. Quindi non è... E in tutte queste cose che cosa ci dice il Signore? Che appoggiarci sul nostro discernimento non fa altro che rischiare di farci prendere delle decisioni sbagliatissime nella vita, nel rapporto col prossimo, nel rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. Poi ci sono quelli che vedono le cose ingigantite, e ci sono quelli che vedono le cose gigante e quelli che vedono le cose minimizzano sempre. Stamattina ho colto, tutun tun tun. Io quando andavo a caccia ero un abile cacciatore, Ma è lo Spirito Santo che vuole toccare il tuo cuore, ti vuole compungere per farti comprendere che non ti devi fidare dei tuoi ragionamenti, della tua mente, delle tue convinzioni. Sai che disse l'Apostolo Paolo di tutto ciò che lui aveva acquisito sino al tempo di aver acquisito Cristo, conosciuto Cristo? Vuoi sapere che cosa disse? Dice: reputo ogni cosa. Ora, io dico che i traduttori di questa parola non hanno voluto infierire, perché magari era troppo pesante quello che veramente pensava l'Apostolo Paolo. Cioè lui reputava sterco ogni cosa. Ora, questa mattina il Signore, ho detto a Giuseppe che a volte c'è un tempo che quando Dio ci manda a dissodare un terreno, no, la fase iniziale, è una fase più, come dire, più dura, più difficile, più pesante. E magari poi non vedi neanche il frutto, perché no, ma il frutto c'è, perché tu vedi che quel terreno non ha più quei massi. Cioè tu immagina che devi andare in un terreno pieno di massi e lo devi preparare alla semina. È un lavoro duro. È quello che fece Gesù con i discepoli all'inizio. Qualche masso se ne andò pure, una folla se ne andò. Ma comunque c'è un frutto. Noi dobbiamo continuare a lavorare e a impegnarci nel servizio che Dio ci ha dato. Lode Gesù Cristo. Come possiamo onorare il Signore? Dando tutto il nostro cuore. Cioè il nostro cuore significa la nostra vita a Lui, la tua anima questa mattina, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, li vuoi sottomettere al Signore, alla Sua parola? Desideri che la tua mente sia purificata, purgata. C'è una parola che si chiama purgata. Mi raccontava un fratello l'altro giorno che in Puglia, che lì amano le cozze, dice: noi come le portiamo a purgarsi, si devono purgare, cioè si devono depurare da tutto ciò che è negativo, perché è un frutto di mare che filtra tutte le negatività che c'è nell'acqua. quindi mi raccontava, dice, noi andavamo in questo paese, e questo paese è un paese dove c'è la coltivazione, c'è anche, le sanno purgare, cioè purificare. Noi abbiamo bisogno di essere purificati da che cosa? Dai pensieri, dai sentimenti, da tutto ciò che inquina la nostra vita. L'anima nostra è una specie di spugna, e noi lo vediamo nei bambini, bambini che non hanno, come dire, un filtraggio, una corazza difensiva. Ecco perché sono bambini. Nell'ambiente dove vivono, poi assorbono. Noi abbiamo bisogno di andare a Gesù, di andare alla sua presenza, perché abbiamo bisogno di essere lavati e purificati, fratelli. Non ragioniamo come ragiona lo spirito di questo mondo. Andare alla presenza di Dio significa essere irradiati dal suo spirito, la sua parola che compie un'azione di purificazione dentro di noi, perché questa mattina la parola predicata, se tu la credi, l'accetti, sai che fa? Purifica dentro tutto ciò che è scoria negativa, tutto ciò che appartiene alla spazzatura, allo sterco. No, vi offendete? C'erano 500 circa giudei che si offesero alla predicazione di Gesù, dice no, ma questo parlare è troppo duro. Dice andiamo e troviamo qualcuno che ci parla più dolcemente, che ci dice le cose che a noi piacciono. E lo lasciarono. E Gesù non è che si era afflitto, non è che ha fatto una riunione, hai visto, abbiamo perso oggi nella nostra comunità 500 persone. Disse ai 12, e voi? Come mai non ve ne andate pure voi? E rispose Pietro, Signore, dove andremmo noi se solo tu hai parola di vita eterna? Sai chi rimane? Coloro che sono legati alla parola. Ma quelli che sono legati ai miracoli, ai segni, ai prodigi, ai sorrisi, agli affetti, ai legami umani, sono a rischio. Noi ci dobbiamo legare alla parola. Amen. Sai qual è il nostro collante? Lo Spirito Santo. Perché noi siamo famiglia di Dio, perché riconosciamo Gesù Cristo che ha dato tutto se stesso, ha dato la sua vita, il suo sangue che è stato versato per noi, scorre attraverso di noi. Ecco perché siamo fratelli, sorelle, perché apparteniamo alla stessa famiglia, abbiamo un Padre unico, un Dio unico, c'è un solo Spirito. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. In Proverbi 4 dice che noi dobbiamo proteggere il nostro cuore più di ogni altra cosa, fratelli. Il nostro cuore, cioè, significa la nostra vita interiore, cioè non dobbiamo prendere tutta la spazzatura che c'è in giro. E se hai qualche pensiero maligno, caccialo, perché Satana molte volte inganna attraverso i pensieri, soprattutto attraverso i pensieri. E poi i suoi pensieri a volte, siccome uno ci crede, diventano i pensieri, i tuoi pensieri. Ti è mai capitato? Sai quanti ne ho visti? Dice, ma come si può uscire da questi problemi? Una sola condizione. Credere nel Signore e in colui che ti parla. Perché se tu non credi in Dio e non credi in colui che ti parla, Giobbe dice, se trovi un angelo, uno in mezzo a mille, che ti dice la verità, se tu trovi uno che ti dice la verità, allora tu hai trovato grazia. Sai come si trova grazia? Qualcuno che ti dica la verità. Però purtroppo dire la verità in questo tempo di menzogne, questo tempo di fake, di falsità, non è molto popolare. Ci vuole il coraggio di dire la verità. Ci vuole un coraggio spirituale. Ci vuole, come dire, avere un rapporto con Dio molto forte e dipendere da Lui. Perché solo così tu puoi dire la verità. Se no poi diventi uno che fa il, come dire, uno accomodante. Nella tua vita che vuoi fare tu? Vuoi fare l'accomodante? Dici sì, sì, sì. Dici sì al faraone, dici sì al serpente. Ma perché me lo devo mettere nemico il serpente? Sai, quello ha un potere. Io sono più furbo del serpente. Sono quelli che ragionano così. Io sono più furbo del serpente. Cioè, pensi di essere più furbo. Ma ricordati una cosa, che solo lo Spirito Santo ha il dominio sugli altri spiriti. Cioè significa che se nella tua vita non c'è una pienezza di Spirito Santo, non c'è niente. Se non hai la pienezza dello Spirito Santo, non c'è niente. E la pienezza dello Spirito Santo non la trovi al bar o in qualche posto, non la trovi dove c'è il tuo interesse personale. La pienezza di Dio, lo Spirito Santo, lo trovi se hai un buon rapporto con Dio. Amen. E hai fiducia e hai la capacità di confessare tutti i tuoi peccati, tutto il tuo intimo al Signore. E allora, quando noi confessiamo, quando noi parliamo, sai che cosa succede? Che togliamo. Ed Egli mette pace e gioia, mette perdono, mette grazia. Ma quando noi conserviamo dentro, e chi te lo vuole fare conservare? Lo spirito di questo mondo. Siccome deve distruggere e dominare la tua vita, lui ti farà restare le cose dentro, ti farà restare questi pensieri e questi sentimenti di rancore, di afflizione dentro di te. Sai cosa compie Satana, il diavolo? Questo. Inganna l'anima. Inganna, dice, il cuore dell'uomo. Quando parla del cuore dell'uomo, abbiamo capito di che cosa parla. Dove ci sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la nostra volontà, le nostre decisioni, là. Ed è facilmente ingannevole. Non è. Altro che dice a me non mi inganna nessuno. No, quando hai detto così sei già ingannato. Quando tu hai pensato a me, sei già... Io ero uno di quelli che diceva così, eh. E io ho capito, mi sono ravveduto, ho compreso che ero un ingannato. L'unico che non ti prenderà mai in giro, che ti amerà sempre, ti perdonerà sempre, sai chi è? Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia. Apri il tuo cuore al Signore. Aprilo. Fallo entrare. Fai entrare il Re di Gloria. Alleluia. Egli ti vuole liberare. Liberare dalle tue convinzioni, dai tuoi pensieri, dai sentimenti, le mancanze di perdono. Fratelli, ma a me personalmente, che tu non perdoni, dico, da noi si dice, ma che nick e nack. Io per esserti amico, no, per avere più amicizia con te, io sai che ti direi, come la pensi? Bene, bravo, ok, fai così. Che pensi? Number one. tu come la pensi? No, io number one. E ti sono amico. Divento l'amico di tutti. Sono uno che dice, guarda, questa persona ha una capacità. Siamo uno spirito, non una capacità. Influenzato dallo spirito di questo mondo, perché non ti deve fare mantenere nella verità, ma ti deve fare mantenere nella menzogna, nella falsità. Lode Gesù Cristo. Quindi quando trovi uno che ti dice la verità, stai trovando grazia, e la grazia di Dio si sta avvicinando a te. Questo dice in Giobbe. Giobbe, sai, lui era convinto di conoscere ed era giusto. Lui si sentiva un giusto. Leggete la storia di Giobbe. Lui era convinto di essere giusto. E lui quasi quasi era arrivato a contestare l'opera di Dio nella sua vita. Ma come? Io sono giusto, io ho fatto questo, io faccio quello, io faccio quell'altro. Sono un giusto. Perché a me? Poi alla fine ha compreso che non c'è neppure uno che è giusto. Noi siamo giustificati. Per fede. La fede ci giustifica. Quindi se perdi la fede non sei giustificato. Escono fuori tutti i tuoi errori. Beh, guarda che cosa avviene. La fede ci giustifica, giusto? Giustificate per fede. Faccio capire questa cosa. Appena la tua fede viene meno, no? Il livello di fede si abbassa, si azzera, sai che ne escono fuori tutti i tuoi difetti. E gli altri li vedono. Perché la fede, la grazia, è un mantello che copre moltitudine di peccati. E i peccati non si vedono. Ma appena si abbassa il tuo livello spirituale, tutti i tuoi difetti sono visti da tutti. Non che ti giudicano, dici no, ma mi sento giudicato. Le chiese giudicano. No, non è che giudicano. Si vedono. Si mostrano. Perché? Il nostro rapporto con Dio si sta azzerando. Quando il nostro rapporto con Dio, il nostro livello spirituale, si abbassa, escono fuori tutti i nostri difetti. Lode Gesù Cristo. Viene meno la fede, viene meno l'amore, viene meno il rapporto, la relazione con gli altri. Tu stai bene da solo, da solo. Dice, io, sai come sto bene? La mattina quando mi guardo, sono la persona più felice. Trovo la persona con cui vado d'accordo di più. Me stesso. Poi, da questo, me stesso, rischia poi che diventa un Dio. Dice, ma tu sai che tu la pensi bene. Tu hai ragione. Devo dire che tu sei il migliore. Tu. Lode Gesù Cristo. E allora che bisogna fare? Qual è la soluzione? Perché poi devo dare la soluzione. Vuoi la soluzione? Apri il tuo cuore al Signore. Dopo, oggi, durante la giornata, chiuditi in una cameretta, in una stanzetta, mettiti da solo, vai in macchina, cammina da solo, parla col Signore, confessa i tuoi peccati, digli tutte le tue iniquità, confessa quei pensieri che ti condizionano nei rapporti. Lode Gesù Cristo. Ragazzi, se non crediamo nella parola di Dio abbiamo bisogno dello psicologo. Se tu non credi nella parola di Dio che ti lava, ti purifica, ti sana, ti guarisce e hai problemi comportamentali e relazionali, io ti dico, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua.
Amen.
Credi nel Signore Gesù, Egli metterà ordine nella tua vita.
Amen.
Ci sono alcuni che hanno problemi relazionali con gli altri. Perché la vita è in funzione di se stessi. E noi sappiamo perché lo dice la Bibbia, è in funzione di se stessi. Quando la fede si abbassa, il livello di fede, no? E allora la fede, l'anima, è al primo posto, quindi sentimenti, pensieri, la propria vita. Impariamo a fare crescere la natura spirituale dentro di noi. Ognuno di noi che ha accettato Gesù ha una natura spirituale, è nato di nuovo. Quel nato di nuovo, il fratello o la sorella di Gesù, deve crescere, facciamolo crescere. Facciamolo crescere a tal punto che possa influenzare tutto il nostro essere. Prega, vai alla presenza di Dio, adora il Signore. La mancanza di preghiera, la mancanza di adorazione, significa essere nel deserto, arsi, senza acqua. Una vita spenta solo nelle cose di questo tempo, nel lavoro, nell'amicizia, nel proprio interesse, è essere nel deserto. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Dio vuole riempire la nostra vita. Impariamo a pregare, impariamo ad adorare, da soli, poi lo dobbiamo fare anche insieme agli altri, ma dobbiamo imparare a posizionare la nostra vita nella preghiera, nell'adorazione, nella lettura, nel conoscere qual è la volontà di Dio per noi, di vivere una relazione intima. Sai perché? A volte la cartina del tornasole, le autorità di Dio rappresentano, chi sono le autorità? Vi spiego questo così, le autorità rappresentano l'autorità di Dio. Molte volte quando noi non abbiamo una buona relazione col capo, con Gesù, vediamo tutti quelli che sono sotto autorità, ma li vediamo bene, li vediamo distorti, una visione distorta. Li vediamo orgogliosi, ma chi l'ha chiamati, ma perché lo dice? Ma è inutile che parlo con lui, perché lui ha la sua convinzione, so quello che mi dirà, so quello che pensa, mi dirà che sto sbagliando, che mi sto comportando male, che... Sì, è un pensiero sempre negativo, che non sto facendo quello che devo fare. Ma che cos'è poi che scaturisce tutte queste cose? Sono le mancanze che sono dentro e tu li ascrivi ad altri. Le tue mancanze, tu dovresti dire: Signore, io sono mancante, mi ravvedo, voglio da oggi in poi, da ora in poi, non da oggi, da ora in poi, voglio essere fedele e verace. Dammi la forza per portare avanti l'incarico che tu mi hai dato. Dammi la forza, dammi lo spirito. Quindi gli inganni, le distorsioni cognitive sono un fatto anche di scienza, fratelli. La scienza dice che esiste l'inganno. Hai capito? Ma l'ingannato, ti faccio una domanda così... È una domanda pleonastica, cioè la risposta la so già, però è una domanda per la riflessione. L'ingannato sa di essere ingannato? L'ingannato sa che pensa? Di essere il numero uno, il due e il tre. Quando tu vieni, uno che è numero uno, due e tre, prega per lui. Prega per lui. Lode Gesù Cristo. Quindi, che dobbiamo fare, fratelli? L'umiltà e la mansuetudine di inginocchiarci ai piedi della croce e chiedere perdono. Perdono dei pensieri negativi, dei sentimenti negativi. E qualcuno ti ha fatto qualcosa, perdona. Perché il perdono... Come fai tu a perdonare uno che non ti ha fatto nulla? Ragioniamo sul perdono. Giuliano, ma tu puoi perdonare a uno che non ti ha fatto nulla? Giusto? Come fai a perdonare a uno che non ti ha fatto nulla? Perdonare significa che tu hai ragione, hai subito un torto, giusto? E tu lo devi perdonare, cioè gli devi fare un condono. Aspetta, ti condono tutto. Stamattina qualcuno si sta svegliando ora, dice, c'è condono. Perdono, significa questo, condonare. Io ti dico, mi perdoni? Dice, ma non hai fatto nulla. E allora, c'è qualcuno che ti ha fatto qualche torto? Ricordalo. E allora devi dire, Signore, io, Tizio Caio Sempronio, lo perdono. Ha detto una cosa, una menzogna su di me. Ha fatto un'azione negativa su di me. Perdono. Quando tu dici perdono, tu senti liberazione dentro. Ora tu pensa, chiudete gli occhi, pensate se ci sono delle situazioni che dovete perdonare. Perché a volte uno non riesce a rientrare nella posizione spirituale di prima, perché non c'è il perdono, fratelli. Ora, io desidero che ognuno possa essere ripristinato. E per essere ripristinato al posto di prima, tu hai bisogno di perdonare. Io ho bisogno di perdonare. Io te lo dico per me, io ho bisogno di perdonare. Ora, rifletti. Facciamo una cosa. Diamo un breve tempo di riflessione sulla tua vita, sugli accaduti negli ultimi tempi, negli ultimi anni, perché ci sono quelli che magari sono 50 anni e sono convertito, però io con te vado d'accordo, no, ma con quelli. Però siccome è convinto che sono 50 anni che di fede, quindi 1, 2, 3, è numero 1, 2, 3, perché quello è. Ora, umiliati, umiliamoci, abbassiamo la nostra vita, sottomettiamo la nostra vita ai piedi di Cristo. C'è qualche situazione che tu devi perdonare? Rifletterci. Che ora faremo, ora, insieme. Diremo insieme, chi lo vuole dire, chi vuole perdonare. Io perdono. Io perdono. Io perdono. Ah, lode Gesù Cristo. E ora, guardatevi fra voi vicini e datevi la pace. No, non la mano. Guardatevi e datevi il segno della pace. Io ti perdono. Digli, guarda, così tu lo fai. Dice, ma non mi ha fatto niente. Ma digli una cosa, così lo dice. Lo dice una persona, un fratello, una sorella. Io ti perdono. Mano, dimmelo a me. Grazie, Mano. Pure io ti perdono. Dice, è una pratica, perché la parola, se rimane nel, come concetto, deve essere praticata. Quando noi la pratichiamo, entriamo nello spirito e nella vita della parola. Alziamoci in piedi. Alleluia. Stamattina abbiamo la Santa Cena, quindi quelli che sono a casa, preparatevi con il pane e il vino. Alleluia. Chi sente può pregare. Lasciamo la libertà alla preghiera. In Genesi 1, 26, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E Dio vide quanto era buono quello che aveva fatto. Era molto buono. Quindi, che significa? Che nella creazione Dio ha creato l'uomo con un cuore puro. con un cuore buono, molto buono. Chi è che ha sporcato? Chi è che ha infettato l'uomo? No, Eva no, poverina, è caduta Eva. È stata nel diavolo e ha fatto peccare. Il peccato ha cambiato e ha alterato il cuore dell'uomo, la natura dell'uomo, da benigno a maligno. Ancora oggi è così, quindi cosa dobbiamo fare per eliminare tutto ciò che è negativo? Chiedere il perdono dei peccati, avere una sana relazione con Dio, personale, prima, e con gli altri. Amo il tuo Dio, primo e più grande dei comandamenti, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, con tutto quello che hai. Il secondo è simile, ama il tuo prossimo come te stesso. Dice, prima di rendere la tua offerta al Signore, la tua offerta non è solo quella che noi vediamo, no, io l'offerta, la decima. A me non interessa personalmente la tua offerta e la tua decima, te la puoi tenere. Io non ne ho bisogno. Un fatto tuo di fede nel rapporto con Dio. Dice, ma prima di dare la tua offerta, la tua presenza, dare il tuo cuore, la tua vita al Signore, metti ordine nella tua vita, metti pace. Se c'è bisogno di perdono, perdona. Affinché non, dice, non ti accada di peggio. Perché alcuni muoiono, sono malati, entrano in determinate situazioni spirituali perché non distinguono il corpo di Cristo, non perdonano, continuano con i rancori, con i cattivi pensieri. Quindi noi possiamo mettere mano, come? Chiedendo perdono. Signore, perdono. Fratello, sorella, ti chiedo perdono. Perdono. Amen. Ora che abbiamo fatto questo passo, possiamo avvicinarci per la Santa Cena. Presente, che sta seguendo, tutti i nostri fratelli che sono online, chiunque ha seguito e sta seguendo questo culto, Signore, che il tuo Spirito possa riempire la sua vita. Il perdono, la pienezza, l'unzione, la guarigione, la forza, la fede sia su ognuno. Signore ci benedica. Pace a tutti. Corre.